Così i grandi gruppi industriali riescono a pagare molte meno tasse. I maggiori gruppi italiani pagano appena il 20% sugli utili, gli altri il 60%. Ecco quali stratagemmi utilizzano. Troppe tasse sulle aziende, dipende dai punti di vista. Mentre i piccoli imprenditori protestano perché imposte e contributi si mangiano fino al 60% dei profitti societari, i manager di banche e grandi gruppi industriali se la cavano alla grande. Bilanci alla mano, infatti, si scopre che lo Stato si è preso in media il 20% degli utili realizzati l'anno scorso delle 40 più importanti società quotate in borsa. Non mancano i casi limite in cui balzelli e tributi pesano sul reddito per pochi punti percentuali. E capita anche che per effetto di deduzioni, detrazioni e vari, sia l'azienda a finire in credito con l'erario, e così i proventi fiscali vanno a gonfiare i profitti o a diminuire le perdite. Nei conti di Unicredit, per esempio, alla voce imposte viene segnalato un contribuito positivo vicino al mezzo miliardo di euro, 479 milioni su utili del gruppo bancario di circa 4,1 miliardi. Ma andiamo con ordine e vediamo in quale misura il fisco ha dato una mano alle più grandi aziende italiane, quelle con ricavi miliardari e un esercito di piccoli azionisti. Secondo quanto l'Espresso ha potuto ricostruire sulla base dei bilanci, i pesi massimi della borsa, cioè le 40 società che fanno parte dell'indice FTSE MIB, nel 2018 hanno incassato quasi 60 miliardi di utili, 59,7 miliardi pagando imposte per 17,1 miliardi. Questi numeri comprendono anche il dato dell'ENI, che però è difficilmente confrontabile con quello degli altri gruppi perché include gli oneri per le concessioni petrolifere versati dalla multinazionale nei paesi dove controlla i pozzi. L'illustrazione mette a confronto il tax rate delle principali società quotate in borsa, quelle 40 in tutto, che fanno parte dell'indice FTSE MIB. Il tax rate misura la quota dei profitti aziendali che è stata versata al fisco a titolo di imposte. La media del campione analizzato è pari al 20,7%. Non sono state considerate le aziende che hanno chiuso il 2018 in perdita e quelle che hanno iscritto a bilancio fiscali superiori alle imposte. ENI invece non è confrontabile perché indica tra i tributi anche gli oneri delle concessioni petrolifere. Ecco allora che al netto dell'ENI le tasse versate dai big della borsa scendono a quota 10,2 miliardi su 49,6 miliardi di profitti dei bilanci 2018. In altre parole, il tax rate, cioè la quota di utile prelevata dal fisco, non supera il 20,7%. Nel 2017 era andata decisamente peggio per le aziende, le tasse corrispondevano al 27,1% degli utili. Queste cifre vanno confrontate con le aliquote delle principali imposte societarie. La più importante è l'IRES, che pesa per il 24%. Poi c'è l'IRAP, l'imposta regionale che si aggira intorno al 5,5%. Gli istituti di credito sono però soggetti a IRES maggiorata, per loro il prelievo sale al 27,5%. Quelle appena elencate sono le aliquote base. Nel concreto succede che molte grandi imprese riescono a sfruttare le numerose possibilità offerte dalla legge per diminuire il carico fiscale. Attenzione però! Non tutte le imposte segnalate nei conti aziendali vanno ad alimentare il bilancio pubblico italiano. Bisogna infatti considerare che i maggiori gruppi industriali e finanziari operano anche all'estero, in paesi dove le tasse sono più basse rispetto a quelle nostrane, oppure a particolari condizioni i margini di manovra per dare un taglio alle imposte si rivelano ancora maggiori di quelli offerti dal fisco di Roma. Effetto Trump negli Stati Uniti, per dire, l'amministrazione Trump ha allargato le maglie delle esenzioni d'imposta, riducendo, tra l'altro, dal 35 al 21% il prelievo sugli utili aziendali. La riforma ha gonfiato le casse delle grandi corporation, colossi come Amazon, Delta Airlines, General Motors, Chevron e Honeywell, per citare solo i nomi più conosciuti, hanno addirittura ridotto a zero le loro imposte federali oppure, sfruttando le nuove norme, si sono garantiti rimborsi milionari dal fisco di Washington. Storie americane, ma non solo, perché la riforma varata da Trump si è fatta sentire anche dalle nostre parti. Diversi gruppi italiani con importanti attività negli Stati Uniti hanno visto calare il peso delle tasse in bilancio per effetto degli sconti made in USA. L'elenco comprende aziende come Diaciorin, apparecchiature biomedicali, Campari, Buzzi, Cemento e Leonardo, l'ex Finmeccanica a controllo statale che produce aerei e sistemi d'arma. Quest'ultima, grazie anche all'effetto Trump, viaggia attorno al 18% di tax rate. Poi c'è Fiat Chrysler, che fa storia a sé perché negli Stati Uniti si trova il cuore della sua produzione e sull'altra sponda dell'Atlantico realizza gran parte dei propri profitti. Nell'ultimo bilancio FCA ha più che dimezzato il proprio tax rate rispetto all'anno precedente, dal 44 al 19%. Il calo delle imposte da 2,5 miliardi a 778 milioni ha contribuito in modo decisivo all'incremento dell'utile netto del gruppo automobilistico, passato dai 3.510 milioni di profitti del 2017 ai 3.632 milioni realizzati l'anno scorso. Va poi ricordato che la holding FCA nel 2014 ha trasferito la propria sede sociale in Olanda, mentre la residenza fiscale si trova nel Regno Unito, dove il prelievo sui profitti societari non supera il 19%, 5 punti in meno rispetto all'Italia. L'assetto della ex Fiat, diventata azienda globale, è l'esempio classico di quella che gli esperti definiscono ottimizzazione fiscale alla ricerca del minor impatto possibile delle imposte sui conti aziendali. Mentre con il trasloco ad Amsterdam è possibile sfruttare le regole societarie locali, norme particolari che premiano il socio più forte, cioè la holding Exor. Brevetti esenti per pagare meno tasse, non è comunque indispensabile varcare la frontiera. Esaminando i bilanci pubblicati nelle settimane scorse, si scopre che sono molte le società quotate in borsa che grazie agli sconti fiscali garantiti dalle leggi italiane riescono a ridurre così il loro tax rate effettivo, cioè la quota di utili che viene prelevata dall'erario. La Pirelli, per esempio, non arriva all'11%, 10,8. 53 milioni di imposte su profitti per 502 milioni. Azimut, grande società di gestione di fondi di investimento, si ferma al 9,6%, mentre Poste Italiane indica in bilancio un onere complessivo alla voce tasse pari al 6% circa dei profitti. In testa a questa speciale graduatoria troviamo la Ferrari, che vanta un tax rate del 1,9%, il più basso tra tutti i grandi gruppi quotati in borsa. L'azienda del cavallino rampante paga infatti soltanto 16,3 milioni di tasse su profitti di circa 800 milioni. Come si spiega questo risultato? È presto detto, nel caso della Ferrari, come di altre grandi società, la riduzione delle imposte è il frutto delle agevolazioni del cosiddetto regime patent box. In altre parole, il fisco assicura una tassazione ridotta ai proventi che derivano dallo sfruttamento di opere dell'ingegno come brevetti, marchi, licenze industriali. Questi particolari sconti d'imposta sono stati introdotti per la prima volta in Italia nel 2015 e le norme sono poi state riviste in senso ancora più favorevole alle imprese nel 2017. L'obiettivo dichiarato dai governi di Matteo Renzi e poi di Paolo Gentiloni era quello di agevolare il rimpatrio di attività che le aziende italiane avevano spostato in paesi come Gran Bretagna e Olanda, dove il regime di patent box era già in vigore da tempo. Grazie alla nuova legge, Ferrari ha così ottenuto benefici fiscali pari a circa 200 milioni per gli anni che vanno dal 2015 al 2018. Questa somma è stata iscritta per intero nell'ultimo bilancio perché l'intesa con l'Agenzia delle Entrate è stata raggiunta solo a settembre del 2018. L'effetto patent box ha dato slancio anche ai profitti di altre società. È il caso di brief della moda come Ferragamo e Moncler e anche di Campari, che nei conti da poco approvati ha segnalato minori imposte per 26 milioni legati a marchi e brevetti. Per il gruppo Pirelli invece lo sconto si aggira intorno a 90 milioni, inclusi circa 60 milioni relativi al periodo 2015-2017. Non è ancora finita, perché il governo giallo-verde è pronto a modificare le norme sul patent box per renderle ancora più vantaggiose per le aziende. Nel decreto crescita in via di faticosa approvazione è previsto per esempio che il beneficio fiscale su marchi e affini possa essere iscritto a bilancio senza l'accordo preliminare con l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima si limiterà a verificare a posteriori che le norme siano state rispettate. Tra bozze e ritocchi si vedrà nelle prossime settimane quale sarà l'assetto definitivo delle nuove regole sul patent box. anche in materia fiscale. Del resto, il governo non è nuovo a annunci che poi faticano a trasformarsi in fatti concreti. Basta citare a titolo di esempio il taglio delle accise o la flat tax promesse da Matteo Salvini. Dagli al banchiere l'altro vice premier Luigi Di Maio ha invece messo nel mirino le banche, dichiarando mesi fa che la legge di bilancio per recuperare risorse da destinare al welfare, pensioni, reddito di cittadinanza, eccetera, avrebbe punito a suon di nuove tasse gli istituti di credito, bersaglio classico della propaganda 5 Stelle. In effetti, la manovra varata a dicembre modifica, tra l'altro, il trattamento fiscale delle perdite sui crediti bancari. La materia è molto complessa e il risultato concreto in termini di gettito delle nuove regole è per il momento difficile da stimare, anche perché si incrocia con nuove regole contabili da poco introdotte a livello internazionale. Almeno una previsione, però, è possibile fin d'ora. In un'Italia in bilico tra stagnazione e recessione come quella fin qui governata da Lega e 5 Stelle, anche gli odiati banchieri faranno sempre più fatica a far quadrare i conti. E allora la crociata proclamata da Di Maio rischia di colpire nel vuoto. Difficile tassare utili che non ci sono più,